Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto! Oggi abbiamo un altro ospite sul canale, Davide Ravera, un consulente finanziario indipendente. Davide ha un canale YouTube in cui parla anche lui di temi di finanza, investimenti, parla spesso di ETF e quindi ovviamente vi invito poi a seguirlo, ma innanzitutto ciao Davide, grazie per aver accettato il nostro invito e ti lascio un po' presentarti al pubblico di Just ETF per chi ancora non ti conoscesse.
Ciao, grazie mille per l'invito. Sì, diciamo che hai già dato una buona presentazione. Io mi chiamo Davide Ravera, sono attivo come divulgatore online ormai da 5 anni, quindi ho un canale di YouTube, faccio il consulente finanziario indipendente, sono fondatore di Future SCF, una società di consulenza finanziaria indipendente, e nel video di oggi cerchiamo di rispondere ad alcune delle vostre domande.
Esatto, che è un format diciamo che porti spesso te, portati in passato, e quindi abbiamo provato un po' a raccogliere, mettere insieme la mia, la tua community e raccogliere un po' di domande da Instagram, community di YouTube e così via. Quindi oggi toccheremo comunque diversi argomenti, passeremo da investire su Bitcoin, pacco, fondo pensione, fasi di decumulo, ETF con copertura, insomma tante cose, e cercheremo di fare una chiacchierata che sia il più costruttiva possibile. Quindi Davide, inizierei con la prima domanda che ci è stata fatta. Adesso poi diciamo che magari le domande non sono proprio state fatte così, le abbiamo un po' prese, riviste e magari raggruppate in macro argomenti. La prima riguardava appunto se aveva senso investire in Bitcoin e se sì farlo con gli ETN. Se vuoi guarda, ti do il mio punto di vista e poi ti lascio dire
certo.
A te. Anche perché in teoria dovreste già trovare sul canale, perché non è ancora uscito mentre stiamo registrando adesso, ma nei prossimi giorni dovrebbe uscire, quindi quando esce questa intervista dovreste già trovare un video in cui appunto approfondiamo anche il tema di ETN e Bitcoin. In linea di massima, il mio punto di vista è che allora sul abbia senso o meno investire in Bitcoin, ovviamente è sempre una scelta puramente soggettiva, probabilmente su nessun altro asset ci sono due schieramenti così contrapposti, quindi chi lo vede come un asset che tenderà ad esaurirsi e quindi la domanda dovrebbe continuare ad aumentare e il prezzo di conseguenza a salire, chi invece lo vede come un asset puramente speculativo e di conseguenza diciamo non ci vede un qualcosa di produttivo come invece sono altri asset come le azioni e obbligazioni, e quindi lo guardo un po' in maniera negativa. Probabilmente la verità sta sempre nel mezzo. Se vuoi, quello che possiamo osservare che non c'è ancora uno storico così ampio, poi sono curioso anche di sapere il tuo punto di vista su questo, da certo. Poter magari fare alcune valutazioni su correlazione o meno con altri asset all'interno di un portafoglio. Ci sono momenti in cui è molto correlato all'azionario, momenti un po' meno, e quindi è da capire bene come inserire, anche considerando comunque la volatilità che ha come asset. Sul discorso ETN, secondo me sono strumenti che possono essere interessanti, sempre considerando che con l'ETN non stiamo andando ad acquistare direttamente Bitcoin, ma acquistiamo a tutti gli effetti un titolo, una notes, quindi un titolo di debito emesso dall'emittente, e quindi si va a inserire un rischio in più, che è quello del rischio controparte, rischio emittente. Nel caso in cui fallisca l'emittente, in un certo senso dobbiamo metterci in fila insieme a tutti gli altri creditori per rifarci del diciamo dei nostri soldi, differente invece da quello che è gli ETF, dove il patrimonio invece è segregato. Però in breve, due punti secondo me a favore degli ETN sono la facilità: magari abbiamo già un broker in cui acquistiamo ETF, azioni e così via, con un click in più possiamo metterci in portafoglio un ETN su Bitcoin, e l'altro punto di vista secondo me a favore è quello della gestione fiscale, in quanto soprattutto se il broker è il regime amministrato, ma anche se fosse diciamo il regime dichiarativo, è molto più semplificata rispetto a quello che è la gestione tramite o diretta con le chiavi private o comunque tramite exchange dei Bitcoin. E inoltre, questo è ovviamente da vedere, con la possibile aumento della tassazione su Bitcoin, con gli ETN dovrebbe, qua un forte condizionale, comunque rimanere, in teoria, essendo che comunque non abbiamo una detenzione diretta di Bitcoin, rimanere al 26% anziché salire al 33%. Quindi, secondo me, buoni strumenti, un occhio più di particolare, secondo me, qua di riguardo, per ciò che riguarda chi è l'emittente, che in questo caso ha un impatto maggiore, ecco. Qual è il tuo punto di vista, Davide, invece?
Allora, hai toccato tantissimi punti che avrei toccato anch'io.
Ottimo.
E cerco di approfondire e aggiungere qualche dettaglio interessante. Partiamo dal presupposto che appunto la mia risposta probabilmente non soddisferà nessuno, perché è una risposta abbastanza moderata. Cioè, ha senso investire in ETP Bitcoin? La risposta è sì, ma. Nel senso che si tratta sicuramente di strumenti con potenziale alto rendimento, ma anche un'alta volatilità da considerare, e il rendimento appunto è potenziale, cioè ci basiamo su uno storico che comunque è relativamente breve. Il tema diversificazione secondo me è importante, perché nel momento in cui le inseriamo all'interno di un portafoglio, l'aspettativa è che potenzialmente siano un asset che si comporta diversamente da altri asset che potremmo avere in portafoglio. Cioè il rischio che io vedo è che la correlazione con in particolare il mercato azionario diventi molto più forte nei momenti di sell-off, cioè quando c'è preoccupazione e una vendita di asset rischiosi, vada dietro tutto il mercato delle criptomonete e anche in qualche modo Bitcoin. I punti a favore di Bitcoin sono la scarsità programmata, che lo rende in qualche modo simile all'oro, però dall'altra parte appunto con uno storico decisamente inferiore rispetto all'oro. E i rischi possono essere appunto a livello di scelte, chiamiamole istituzionali, quindi rischi normativi, come ad esempio hai menzionato la tassazione in Italia.
Certo.
Cioè, essendo un asset nuovo, ci possono essere novità che cambiano in corso d'opera quelle che sono state le nostre considerazioni iniziali. Sul tema ETP, secondo me, per una discreta parte di investitori ha senso prendersi questo rischio in più, perché facilita di gran lunga l'inserimento all'interno del portafoglio, oltre appunto introdurre un vantaggio fiscale considerevole, soprattutto se investiamo in ETF. Cioè, capita spesso di avere delle situazioni, magari di clienti che arrivavano da una gestione con la banca, iniziano a investire in ETF ma hanno delle minusvalenze pregresse, non sappiamo come recuperarle. Ecco, se idealmente avessimo una piccola quota di Bitcoin all'interno del portafoglio, l'ETP su Bitcoin può essere uno strumento utile per raggiungere questo obiettivo.
Sì, questo è un altro punto importante del discorso, a differenza degli ETF, permettono di compensare comunque le minusvalenze, e quindi anche questo, può aiutare, in una visione a 360 gradi del proprio portafoglio. Bene, ottimo. E se passo alla prossima domanda, che ci è stata fatta, che invece chiedevano se ha senso investire su un solo ETF globale. Qua citavano ovviamente WCE, però insomma, per me potrebbe essere anche un ETF solo sull'MSCI World, quindi con un ETF ampiamente diversificato a livello globale. Vai, ti lascio.
Ok, parto io su questo.
Vai.
Diciamo che dipende, la risposta è spesso dipende. Anche in questo caso dipende, uno, dalla dimensione del nostro investimento, nel senso che se stiamo investendo 200 euro al mese, 300 euro al mese, ovviamente diventa molto più complesso comprare tanti strumenti, perché spesso vuol dire incrementare i costi, e anche se non incrementassimo i costi perché abbiamo un piano gratuito, vuol dire incrementare la complessità quasi inutilmente. Man mano che cresce il portafoglio si possono fare tante altre considerazioni, sempre anche comunque eventualmente in un'ottica di portafoglio azionario, cioè introdurre altri ETF all'interno del mercato azionario. Considerazione che possiamo fare è, per investitori europei potremmo voler ridurre in qualche modo il rischio che può starci nella concentrazione degli Stati Uniti all'interno del VWCE, in particolare comunque la poca esposizione al mercato europeo. E questo cosa vuol dire? Riduce il rischio valuta, riduce il rischio di imposte per trattenute varie, un miglior edge per l'inflazione perché compriamo comunque aziende locali, quindi sì, può dare un rischio inferiore il fatto di inserire una maggiore componente europea all'interno del portafoglio. E poi anche tutto un discorso di investimento all'interno di strumenti che altrimenti avremmo in piccola quota all'interno di un VWCE o addirittura non avremmo, cioè mi viene in mente ad esempio un ETF small value è una cosa che ci permette di investire in una serie di aziende che non avremmo all'interno del VWCE. E quindi queste possono essere degli esempi di strumenti da affiancare a un VWCE che possono aver senso per sicuramente patrimoni più importanti o investimenti comunque più elevati e comunque se siamo disposti ad accettare il fatto che vorrà dire avere un portafoglio che non si muove come VWCE, quindi ci saranno periodi in cui VWCE farà meglio, periodi in cui farà peggio, e sappiamo che abbiamo un altro portafoglio, non abbiamo VWCE.
Sì, secondo me, guarda Davide, è molto interessante il discorso di vedere questa scelta in base un po' al patrimonio che si ha. Tu sicuramente vedrai molti più portafogli di quelli che vedo io. Ti posso dire la mia esperienza personale o magari di persone che conosco, che comunque partire soprattutto con un approccio il più semplice possibile. Qua sempre la premessa, se parliamo di VWCE si parla diciamo di una persona che vuole rimanere sull'azionario, comunque sta parlando dell'azionario, poi se uno vuole inserire altre asset class è un altro discorso, però rimanendo sull'azionario, rimanere nel modo più semplice possibile, quindi investire inizialmente nel modo più semplice possibile, secondo me aiuta tantissimo, soprattutto per avere una visione chiara dove stiamo investendo, perché spesso si inizia, poi si comincia a inserire un portafoglio perché si cavalca un trend del momento, l'altro perché sentiamo quest'altra cosa, quindi si prende un po' più d'Europa e alla fine si inserisce tanta roba che non riusciamo più neanche a tenere traccia di effettivamente in cosa stiamo investendo, se ci sono troppe sovraesposizioni e così via. Quindi per chi ha un approccio, diciamo, molto market cap weighted, secondo me è una scelta o quello, comunque ETF anche solo sui paesi sviluppati e poi abbinare un emergente così, che è perfettamente in linea. E il discorso è ovvio, come dici tu, se poi si va a introdurre altre cose, non stiamo più pienamente replicando una capitalizzazione, diciamo, mondiale, pesata così, però, insomma, sono scelte che, soprattutto, come dici tu, in base al patrimonio, possono poi cambiare. Vado sulla prossima domanda che un po' l'hai già toccata, che è quello, ci chiedevano di aumentare l'esposizione all'Europa, cosa ne pensate? Qua immagino che il tema molto ricorrente, per cui è stata fatta anche questa domanda, è che se vediamo degli ETF azionario europeo e Stati Uniti da inizio anno, l'Europa sta sovraperformando, sta facendo meglio, il dollaro sta soffrendo molto, di conseguenza l'euro sta andando invece molto bene, quindi anche un po' tutti questi timori che ci sono stati sul dollaro negli Stati Uniti hanno spinto, insomma, tanti, anche in base a quello che si è sentito sui media e così via, a porre molta l'attenzione sull'Europa. Ti lascio il mio punto di vista, vado, inizio io, poi dimmi poi dopo la tua. Allora, secondo me, capire innanzitutto il perché si vuole, aumentare l'esposizione sull'Europa. Se i motivi sono questi, e quindi di un'ottica a breve termine, perché da inizio anno l'Europa ha fatto meglio, perché dicono che potrebbe continuare a far meglio da qui a fine anno, nel senso è una logica di breve termine, quindi più speculativa. Sul lungo termine possono, diciamo, nascere altre questioni, e quindi magari che si crede che gli Stati Uniti possano non essere più la potenza, diciamo, che sono stati finora, e così via. Diciamo, cerco sempre di sposare un approccio, dal mio punto di vista, market cap weighted il più possibile, e quindi aumentare il peso dell'Europa può avere assolutamente senso, però spesso quando si fanno i ragionamenti su il 60-70% che c'è in un indice come l'MSCI World o il Country World, da parte degli Stati Uniti, quel 60-70% comunque secondo me va un attimo approfondito, nel senso che è vero che il 60-70% delle aziende sono statunitensi. Se poi andiamo a prendere, anzi, le prime 10 circa occupano un 20%, quindi investendo 100 euro su un indice come l'MSCI World, circa 20 euro vanno sulle prime 10 aziende che sono tutte statunitensi. È anche vero che sono aziende che, in primis, secondo me, sono aziende che, ok, che sono statunitensi, ma coprono tutto il mondo. Cioè, adesso vado un po' a stime, però mi sembra che Apple praticamente produca, cioè, abbia ricavi più all'estero che negli Stati Uniti. Microsoft siamo su un 50-50. Tesla più o meno anche produce, cioè, ha più ricavi esteri che negli Stati Uniti, e quindi qua secondo me la logica è comunque si tratta di aziende sì statunitensi, ma che comunque coprono tutto il mondo, e di conseguenza anche il fattore, diciamo, valutario sono intrinsecamente impattate dalla valuta di tutto il mondo. E poi sì, è vero che sono più o meno 10 aziende, ma se andiamo a prendere i singoli modelli di business potrebbero diventare anche 15, cioè nel senso Amazon alla fine potrebbe essere tranquillamente divisa in 2 o 3 aziende, e quindi sì, pesano tanto, però va preso, diciamo, e approfondito quel dato lì. E quindi, detto tutto questo, per tornare sull'Europa, può aver senso secondo me se si vuole, se si crede che l'Europa possa... abbia dei motivi per cui possa aiutare il nostro portafoglio incrementandone la quota, e va capito bene il perché. Per farlo, secondo me, ci sono anche degli ETF interessanti, come ad esempio degli ETF che escludono gli Stati Uniti, e quindi che se ad esempio si ha un MSCI World, si va a prendere un ETF che esclude solo World, che esclude solo gli Stati Uniti, così da poter giostrare bene le due componenti, oppure esponendosi solo a degli ETF europei.
Partiamo dal primo presupposto, ossia la semplicità ha sempre un grandissimo valore aggiunto, quindi è sempre da considerare. Diciamo, punto a favore rispetto all'inclusione di una piccola percentuale di Europa è appunto l'inclusione di un piccolo bias che storicamente è stato generalmente positivo per i portafogli. Quindi, tornando poi anche diciamo, ai punti che elencavo prima, non mi voglio ripetere, però può dare questo vantaggio. Relativamente poi alla scelta di ridurre eventualmente l'allocazione verso gli Stati Uniti, cioè è estremamente importante avere un'idea delle motivazioni che ci portano a questa scelta, come dicevi tu, perché sennò c'è il rischio di rincorrere sempre il paese o il settore o la cosa che ci ha dato recentemente maggior rendimento, che non è detto che ci darà maggior rendimento in futuro, anzi probabilmente questa è una scelta perdente in partenza. Cioè, ad esempio, dico voglio ridurre l'allocazione agli Stati Uniti all'interno del mio portafoglio perché il price to earnings degli Stati Uniti o il cyclically adjusted price to earnings degli Stati Uniti è estremamente più elevato della media, quindi per questa ragione sto prendendo questa decisione, in modo da sapere anche quando eventualmente tornare indietro. O certo, strutturalmente voglio avere un bias sulla parte dell'Unione Monetaria Europea o Europea o comunque un indice che vada a investire in buona parte all'interno del mercato europeo. Cioè ci possono essere tante ragioni. È importante avere un'idea e costruirla in modo da poi poterla portare avanti nel tempo e non rincorrere quello che sentiamo in un certo momento, ma avere una struttura di portafoglio ben definita. Motivo per cui, per una persona per cui magari è complesso fare una cosa di questo tipo, VWCE va benissimo e ci permette di evitare di fare altri errori. Ripeto, se si prendono altre scelte è essenziale esserne convinti, perché sennò al primo momento in cui il nostro portafoglio ha dei rendimenti diversi a VWCE possiamo tornare indietro e dire ok, ma forse avrei dovuto fare quest'altra cosa, vabbè, torniamo dall'altra parte. Nel momento in cui torniamo dall'altra parte magari è il momento in cui la parte di portafoglio che abbiamo mollato inizia a dare i suoi frutti.
Ok, chiaro. Mentre invece sul discorso che avevo citato, parlando insomma di questo dell'Europa, che poi ho divagato sugli Stati Uniti, sul discorso che occupano una fetta molto importante ad oggi di un ETF mondiale o sui paesi sviluppati, qual è un po' il tuo punto di vista?
Allora, diciamo che quello che hai detto tu è giustissimo, ossia okay, da un punto di vista di diversificazione valutaria, diversificazione interna delle aziende è corretto. Il rischio magari può essere un po' più da un punto di vista normativo, nel senso che okay, trattandosi di aziende americane, in certo, un'eventuale situazione di conflitto commerciale possono essere in qualche modo colpite e quindi per N ragioni potremmo preferire avere un'azienda più vicina a casa, però il fatto che siano già aziende fortemente diversificate è verissimo, e le possibilità che siano aziende che continuino a dominare il mercato sono sicuramente elevate. è sempre poi un rapporto di quanto può crescere, ma anche quanto mi costa. Cioè, ovviamente un indice come l'S&P 500 è un indice molto più caro rispetto a un indice europeo, ecco.
Certo, sì. Ottimo, ottimo. Bene, altra domanda era invece sul tilt fattoriali e quindi qual è il tuo punto di vista un po' come se abbia senso
Sì.
meno inserire nel portafoglio, ne avevo un po' parlato prima di
Sì,
small cap e così
esatto,
via.
avevo già toccato questi due punti. Diciamo, small value è un esempio perché, di nuovo, si tratta di, chiamiamola una sub-asset class che storicamente ha avuto dei rendimenti distinti rispetto al mercato. Torniamo ai discorsi di prima, cioè da una parte c'è la semplicità, da una parte c'è un'alternativa. L'importante è prendere una scelta e esserne convinti, ecco. Diciamo che a mio parere un'allocazione che va tra il 20 e il 30% del portafoglio su tilt fattoriali non mi sembra una pazzia, ecco. E in questo senso sicuramente si può valutare small value, così come ci sono alcuni ETF multifattoriali interessanti. L'idea è se sto facendo factor investing, valutare anche questi ETF in misura di quanto sono veramente esposti ai veri fattori di cui voglio, a cui voglio espormi. Adesso magari sì, ecco,
Sì, qua.
un'idea rispetto agli ETF small value di cui ti parlavo, ci sono quelli di State Street, il ticker dovrebbe essere ZPRV e ZPRX, e questi sono ad esempio due ETF small value.
Ok, sì,
Uno
esatto.
investe in Europa, l'altro investe negli Stati Uniti.
Ottimo, sì, anche diciamo
La tua
che
idea?
Più o meno sì, la vedo come te, fatta diciamo più o meno quello che è lo zoccolo duro del portafoglio, che può essere azionario, obbligazionario, ampiamente diversificato. Poi si può un po' con più o meno percentuali andare a giostrarsi su queste tipologie di ETF, sempre considerando che, esatto, tipo ETF multifattori ok, se si vanno a prendere singoli ETF fattoriali sono comunque ciclici e quindi ci dobbiamo aspettare che se poi hanno quel fattore in più che ci permette di sovraperformare costantemente il mercato. Possono andare bene in alcune fasi economiche e andare peggio in altre, però insomma possono essere qualcosa proprio per dare quel tilt in più al portafoglio rispetto a un market cap weighted, quindi
Sì, hai toccato un
assolutamente.
punto giusto che, scusa se ti interrompo,
Vai,
che
vai,
mi
vai,
sono
no, no.
dimenticato di menzionare, però è effettivamente una cosa su cui secondo me c'è da porre enfasi, cioè l'orizzonte temporale che deve essere molto lungo in termini di sovraperformance di mercato. Poi orizzonte temporale di per sé, cioè può essere allineato con quello del mercato azionario, ma per vedere dei risultati migliori o per comunque vederlo allineato al mercato azionario ci vuole più tempo.
Certo, sì, no, questo è sempre valida come cosa. E, bene, altra domanda, questa qua sugli ETF, se esistono degli ETF sulle royalties musicali. Allora, io ho un po' cercato, non ho trovato nulla, però secondo me, volevo giusto questa domanda, l'ho tenuta giusto per far vedere che in realtà, anche se non troviamo proprio un ETF sulle royalties musicali, come in questo caso, possiamo andare a prenderci magari un'azienda che si occupa di quest'ambito, come ad esempio potrebbe essere questa che ho trovato. E su Just ETF ci sono anche le aziende, nonostante il nome Just ETF suggerisca solo gli ETF. E la cosa interessante, insomma, è carina, è che partendo da un'azienda possiamo poi vedere in che ETF è presente, con che peso. E quindi magari sappiamo che un'azienda in un determinato settore ci interessa, però non sappiamo se quell'azienda, magari un settore molto piccolo, ancora nuovo, potrà essere leader di mercato tra 10-15 anni, preferiamo esporci su tutto il mercato. Ecco che partendo da quell'azienda, come in questo caso, possiamo poi andare a vedere dove ha un peso importante, quindi poi magari da lì approfondire degli altri ETF che contengono questa azienda. Quindi secondo me questa era giusto una cosa carina da far vedere, che magari non molti conoscono, però può essere utile in alcuni casi. Anche per chi invece magari all'opposto parte da un ETF e si va a trovare le singole aziende in cui magari investire di un settore. Quindi non so se tu hai qualcosa da aggiungere sugli ETF,
No,
sulle
sui
royalties.
royalties in generale non saprei, e Non credo, come dici tu, no, che esistano
Se non ho trovato
ETF.
nulla di particolare, ci sono questi qua che sono un po' più ampi, medi, intrattenimento, così, però no, non specifici sulle royalties.
L'unica cosa che magari mi viene da aggiungere interessante è relativo agli ETF tematici, cioè cercare di evitare il rischio di cui parlavamo prima, cioè rincorrere il tema del momento che magari ci va bene perché per un discorso di momentum azzecchiamo anche un buon punto di ingresso, abbiamo
Certo.
un buon rendimento, ma buona parte delle volte il rischio è di prendere un tema quando è già al suo apice e al suo interno ci sono già comunque tutte le aspettative di crescita del singolo tema.
Esatto, sì, questo è verissimo. Stavo vedendo adesso tipo quelli sulla difesa, che c'è molta attenzione adesso sull'argomento, ma sono
Sì.
ETF che sono già cresciuti tanto e stanno già scontando tanto il futuro, non sappiamo ovviamente quanto stanno scontando, però diciamo che molte delle possibili buone notizie, se vogliamo mettere così, che potrebbero riguardarli, sono già state probabilmente apprezzate e quindi salire su questi ETF quando il trend è già in corsa, insomma, è sempre molto rischioso e l'attenzione viene sempre posta quando, diciamo, il trend è spesso già partito e non prima che parta. Di conseguenza nascono anche tanti ETF e poi quando nasce l'interesse su un settore, di conseguenza arrivano tanti player che cominciano a tirar fuori ETF proprio perché sanno che c'è interesse generale. Quindi bisogna stare su quelli, diciamo, sì, settoriali da prendere molto con le pinze, secondo me, soprattutto
Verissimo.
non salire sul treno quando è già partito, come spesso accade. Bene, bene. Altra domanda, e questa mi sa che è un tuo punto di forza, e sa che te l'hanno già fatta tante volte. Conviene fare un PAC in ETF o un fondo pensione?
Ok, diciamo, allora partiamo dal presupposto che sono due strumenti molto diversi tra loro, quindi bisogna prima di tutto anche analizzare il perché, sto investendo. Certo che se il fine in ogni caso è previdenziale, diventano due strumenti che possono essere in qualche modo paragonati, oltre al fatto che il fondo pensione ha in alcuni casi delle vie di uscita per riscatti anticipati con motivazioni per una percentuale abbastanza elevata, senza motivazioni per una percentuale più bassa, ma comunque ci permette di riscattare una parte del capitale prima di arrivare alla pensione. Quindi questo lo rende leggermente più comparabile in alcuni casi al PAC di ETF. Diciamo che le due variabili principali sono relative al reddito e all'età, nel senso che più alto è il mio reddito e più avrò vantaggio nel contribuire al fondo pensione perché la mia aliquota marginale IRPEF è più elevata e quindi porto a casa una deduzione fiscale maggiore, cioè la deduzione è la stessa, però l'impatto per me in termini di imposte che risparmio è maggiore. E secondo l'età, appunto, perché riduce l'orizzonte temporale del fondo pensione, cioè se io ho una deduzione che mi porta a portare a casa il 43% di quello che ho investito, ma poi lo devo spalmare in 40 anni che resterà all'interno del fondo pensione, l'impatto della deduzione diventa inferiore. Se io ne ho 45 o ne ho 55, ovviamente l'impatto della deduzione è molto più forte perché lo spalmo in meno anni in cui il mio investimento resterà all'interno del fondo pensione. Il contro dei fondi pensione negoziali è che abbiamo dei grossi paletti e limiti, cioè ad esempio il fatto che il fondo negoziale sì o sì debba hedgeare diciamo, il rischio cambio e comunque ci sia un'esposizione molto bassa ad altre valute, che in alcune circostanze può essere positivo, in altre negativo, il fatto che soprattutto nei fondi negoziali non ho tutta questa flessibilità in termini di asset allocation, ci sono alcuni fondi negoziali che ci danno al massimo un investimento 60% azionario e così via. Sicuramente il fondo pensione è molto utile per il lavoratore dipendente, per investire il proprio TFR e avere determinati vantaggi, l'extra contribuzione è tutta da valutare diciamo, secondo queste due variabili di cui parlavo.
Sì, direi che non, nel senso possono esserci situazioni in cui conviene diciamo anche proprio dal punto di vista matematico uno o l'altro, ci sono variabili che impattano, insomma i due punti di forza, cioè nel senso la flessibilità che ti danno gli ETF, dall'altra parte invece è sicuramente la deduzione che ti permette di comunque in qualche modo, dipende poi cosa ne fai con quella deduzione, cioè un calcolo fatto bene dipende sempre poi come utilizzi il discorso di quel vantaggio fiscale che riesci a ottenere, un conto se lo reinvesti, un conto se lo spendi, però diciamo sì, che comunque possono essere due strumenti che possono comunque tranquillamente e devono probabilmente coesistere per un investitore o un risparmiatore medio, quindi direi che questa qua era, non ho nient'altro da aggiungere. Invece parlavi di discorso appunto che devono tenere comunque la copertura valutaria, e quindi l'altra domanda che c'era fatta era proporre qualche ragionamento sul cambio euro-dollaro. La domanda poi diceva che andando a braccio, ma in 25 anni abbiamo visto oscillare il cambio tra 0,8 e 1,5, è difficile fare previsioni, ma insomma come la pensiamo? Io qua te la amplio un po' la domanda, e senso, sull'azionario e anche sull'obbligazionario, ha senso o meno utilizzare degli ETF con copertura valutaria? Cioè, all'inizio anno abbiamo visto che vediamo un ETF sulla S&P 500 in dollari, massimi storici, lo andiamo a vedere in euro, non lo è. E quindi magari in molti è sorta la domanda, ma allora potrebbe aver senso utilizzare una copertura valutaria o meno?
Fino a qualche mese fa nessuno avrebbe fatto hedging.
No.
Adesso si parla tantissimo di hedging. Quindi, secondo me, la prima considerazione che dobbiamo fare è che succeda quel che succeda, ci saranno dei momenti in cui la nostra scelta è vincente e altri momenti in cui è una scelta perdente, per cui è una scelta anche personale. Piccolo excursus, cioè da un punto di vista oggi il momentum è favorevole, quindi l'euro si sta apprezzando tanto rispetto al dollaro, c'è un'altra variabile che si chiama PPP, parità di potere di acquisto praticamente, che punta anche eventualmente a un ulteriore apprezzamento dell'euro, quindi un discorso più fondamentale, diciamo. Però sono tutte tematiche di breve, e quindi io non mi focalizzerei in una scelta così importante su queste tematiche, perché uno è difficile, due poi vuol dire anche eventualmente cambiare la posizione che ha dei costi, eccetera. Quindi è una scelta che secondo me va fatta più strutturalmente per il proprio portafoglio, e come dicevamo prima, succeda quel che succeda, cercare di portarla avanti nel tempo. Quello che possiamo considerare noi europei, che per quanto riguarda l'edge abbiamo storicamente, probabilmente avremo in futuro, un costo strutturale dettato dal fatto che il tasso neutrale negli Stati Uniti è più elevato rispetto a quello europeo, e quindi l'edge ci porta a un costo ricorrente. Ovviamente fino al 2024, quindi uno dice ok, mi assumo il rischio valuta Stati Uniti, cioè dollaro, quindi sì, relativamente alla moneta americana principalmente, che poi è quella su cui principalmente andiamo a fare edge, perché comunque può essere anche positivo per il mio portafoglio, perché storicamente su grosse discese il dollaro tende ad apprezzarsi. Questo non è successo nel 2025, quindi se nel 2025 abbiamo avuto un doppio colpo perché c'è stato un deprezzamento del dollaro con una discesa del mercato, che sì, adesso è risalito, però il dollaro non gli è andato dietro. Quindi, cioè, qua per dare alcuni punti di riflessione, secondo me non esiste una risposta corretta, anche perché anche se andiamo a vedere studi vari, ci sono risposte contrastanti o comunque che non portano a un risultato definitivo. Quindi, non essendoci evidenze di una risposta corretta, secondo me è giusto fare la cosa che ci dia più tranquillità, di nuovo, fermo restando che una minima esposizione ad altre valute, a mio parere, è benefica per il portafoglio, perché di nuovo dà
una diversificazione,
e fermo restando che l'hedging ha un costo ricorrente. Quindi diciamo che tra hedging e non hedging, punto più nella direzione del non hedging.
Sì, volevo giusto far vedere quello che stavi dicendo, nel senso qua ho preso un ETF in arancio classico su S&P 500, qua la sua controparte con copertura valutaria. Vediamo che effettivamente fino al 2024, quello senza copertura ha performato molto, molto meglio. Se poi invece vediamo da inizio anno, vediamo invece come la situazione si è capovolta, e quindi quello con copertura valutaria ha performato meglio, che lo possiamo vedere anche qua, eliminando questo qua è soltanto l'ETF così com'è, senza copertura. Se lo vediamo in euro è ancora in calo da inizio anno, se lo vediamo in dollari è in rialzo. Quindi sì, La domanda è sorta principalmente dalla situazione di mercato, come dici tu, su un'ottica di lungo termine, ha un costo che non è compreso nel TER, e quindi è un costo che lo vediamo nella performance, ma non è compreso nel TER, quindi anche questo va considerato. E ci sono modi di stimarlo, come dicevi tu, come differenziale dei tassi, però non è prevedibile, e quindi fate tutte queste considerazioni, e soprattutto considerando che, come dicevi tu, la diversificazione valutaria è comunque anch'essa una diversificazione. Io tendenzialmente lo vedo più come un fattore negativo tra le due cose. Il discorso è un po' leggermente diverso, poi ovviamente la scelta puramente soggettiva, perché come dicevi tu, nessuno sa che strade prenderanno le valute e per quante previsioni ci possono essere di dedollarizzazione e così via. Non abbiamo la sfera di cristallo, non possiamo saperlo. E sul discorso, ecco, ETF obbligazionari, lì secondo me ci vedo un pelo più di utilità, forse, perché diciamo la diversificazione valutaria, non essendo, cioè, viene un po' meno se siamo esposti agli Stati Uniti, siamo effettivamente esposti alla valuta degli Stati Uniti con obbligazioni statunitense, differenze invece se abbiamo aziende statunitensi che, come dicevamo prima, hanno comunque commercio in tutto il mondo e così via, e quindi lì magari valutare per noi europei di avere una copertura nonostante il costo potrebbe, secondo me, avere un pelo più di senso. Poi è sempre una scelta ovviamente soggettiva, che, come dici tu, anche alla fine, secondo me, più che altro bisogna vedere quello che ci fa dormire tranquilli la notte, più che andare a vedere il singolo punto percentuale in più o in meno. Quindi...
E anche in rapporto al resto del portafoglio.
Certo, esatto.
Che se ho una relativa bassa esposizione ad altre valute, posso considerarla anche nella componente obbligazionaria. Se ho già una discreta esposizione ad altre valute, come dicevi tu, può avere molto senso sulla parte obbligazionaria andare a considerare la copertura.
Certo, sì. Vado con l'altra domanda, poi ragioniamo su... quante farne, perché ne sono arrivate molte, quindi magari può essere anche un'idea per fare un altro video, visto le diverse domande che sono arrivate. Secondo me ha senso piuttosto fermarsi un po' a approfondirle. Queste invece chiedevano, Davide, in una fase di decumulo, quindi qua parliamo, dopo aver parlato tanto di piani d'accumulo, accumulo, passiamo al decumulo, chiedevano se, avendo costruito nel tempo un portafoglio totalmente ad accumulazione, ha senso negli anni precedenti la pensione dirottare i nuovi investimenti, quindi liquidità, in un prodotto a distribuzione. Quindi mantengo il mio portafoglio d'accumulo e ci aggiungo con la nuova liquidità ETF a distribuzione. L'obiettivo qua, secondo la domanda, era in tal modo se avrebbe una parte di rendita derivante dai dividendi e una parte da una vendita inferiore di quote di ETF ad accumulo, così da avere un po' di cuscinetto nel caso di crollo del mercato subito dopo i primi anni di pensione. E quindi tutto ciò, diciamo, per evitare il rischio di sequenze, quindi di subire un forte calo dei rendimenti nei primi anni di pensionamento, che poi va a impattare tutta la logica, diciamo, di prelievo degli anni successivi.
Allora, diciamo che io su questo tema ho un approccio molto matematico, quindi a volte molte persone non sono d'accordo con la mia opinione, però cioè, secondo me è un dato di fatto il fatto che gli ETF a distribuzione, per noi, se siamo residenti fiscali in Italia, ovviamente, perché magari qualcuno ci vede dall'estero, è una situazione diversa, però tendono a essere inefficienti. Ovvio è che se iniziamo a includerli nel momento in cui ci avviciniamo al decumulo, l'inefficienza ha un effetto inferiore, perché abbiamo meno effetto di questo dividendo ricorrente. Quello che però dobbiamo considerare è che quando preleviamo capitale con la distribuzione abbiamo una tassazione del 26% da questo dividendo, con l'accumulazione sempre proporzionale al nostro capital gain, che elevato, quanto più elevato può essere, non arriverà, sì, a essere il 26%. Quindi in questo senso, in qualche modo, errato pensare che il fatto di avere l'ETF a distribuzione riduca il rischio rispetto ad avere l'ETF ad accumulazione. Il rischio è lo stesso se prendiamo due indici identici. Quello che mi viene contestato a volte su questo ragionamento è però il dividendo, da un punto di vista, diciamo, anche psicologico, soffro meno a utilizzarlo, perché se c'è stato un market crash del 40-50% io ho comunque il mio dividendo. La mia risposta in questi casi è sempre: consideriamo l'idea di darci noi questo dividendo, per cui se so che l'indice XYZ ha un dividend yield dell'1,5% e la parte a distribuzione mi dà questo 1,5% sotto forma di distribuzione, io posso tranquillamente avere l'ETF ad accumulazione e prelevare attraverso una vendita questo 1,5% e me lo porto a casa a un netto molto superiore pagando meno imposte. La risposta è in quella direzione. Poi, ripeto, l'impatto effettivo, magari se lo inizia a fare negli anni prima del decumulo, è relativamente basso e quindi qualcuno potrebbe dire ci sto a buttare via dei soldi e avere il mio dividendo automatico.
La vedo anche esattamente come te, cioè se parliamo dal punto di vista matematico ed efficienza fiscale, l'accumulazione in ogni caso è premia per il discorso appunto che dicevi tu, di che posso ottenere comunque un mio dividendo da un ETF ad accumulo vendendo una percentuale di quote pari a dividendo ad esempio, e in più la logica in realtà che posso anche prelevare di più, cioè nel senso col dividendo se un ETF a distribuzione dovrei andare a vendere, in quel caso invece lì me lo scelgo io il dividendo, e quindi sicuramente questo c'è, come dici tu, il fattore psicologico che può entrare in gioco, però insomma separiamo in questo caso qua soprattutto cioè, secondo me, in ogni caso, rimanendo totalmente sull'azionario, il rischio di sequenza, distribuzione o no, se ti va male i primi anni di pensionamento lo subisci. Nel senso, c'è questo rischio. Ecco che possono entrare logiche diverse, come ad esempio aumentare, la classica idea di aumentare la quota di obbligazioni a ridosso del pensionamento e poi magari ecco, ridiminuirla, perché nella fase successiva, diciamo, superata la prima fase in cui il rischio di sequenza può essere più impattante, e dopo nella fase successiva riaumentare la quota azionaria via via. E quindi ci sono diverse logiche, secondo me, che possono avere più senso in questo caso per ridurre il rischio di sequenza a ridosso del pensionamento. Però sì, sicuramente è meglio che la scelta che ogni tanto si sente di vendere tutta l'accumulo e passare tutta la distribuzione, quindi quella secondo me già questo è un piano sotto in cui a un certo punto si smette l'accumulo e si passa a distribuzione, e se comunque diciamo psicologicamente ed emotivamente ti aiuta a ricevere quel dividendo lì, però consapevole che lo potresti comunque ricevere da un ETF ad accumulo. Chiudo con l'ultima domanda che era abbastanza simile, e quindi il discorso qua era invece che era vendere accumulo per passare a distribuzione, ma a sto punto direi tipo fare una scaletta di bond, ci veniva chiesto. Quindi questo è un po' più l'idea in cui magari in questo caso per evitare il rischio di sequenza qua può avere un po' più senso, e quindi spostarsi sull'obbligazionario o con scalette di bond singolo, secondo me è anche interessante con degli ETF a scadenza, che quindi danno una diversificazione maggiore, e può essere comunque una strategia valida per ridurre il rischio di sequenza in questo caso.
Sì, verissimo, e questo riduce davvero il rischio, cioè a differenza dell'ETF a distribuzione che riduce solo apparentemente, questo è una vera riduzione del rischio. In questo senso la cosa probabilmente più intelligente è anche cercarlo di fare progressivamente, se ce n'è la possibilità, con la nuova liquidità e i nuovi risparmi man mano che ci avviciniamo alla pensione, in modo da evitare di dover liquidare l'azionario e di nuovo avere un costo a livello fiscale nel ricostruire parte del portafoglio andandolo a allocare su questa scaletta di bond. Quindi l'idea di passare a una percentuale obbligazionaria del portafoglio sicuramente riduce il rischio del portafoglio, sì, in vista del decumulo.
Sì, stavo rileggendo la domanda di prima che appunto diceva inserendo la nuova liquidità negli anni precedenti la pensione dipende molto, cioè nel senso se alla fine ti trovi che hai comunque un 90% d'accumulo, un 10% a distribuzione, diciamo l'impatto è comunque minimo di quella distribuzione che ti viene data, quindi sì, va comunque una cosa che va studiata in anticipo, cioè come si studia, come entrare a mercato va anche programmato poi qual è il piano d'uscita con le diverse scadenze.
Sì, bene, è un tema, scusa, l'ultima cosa, è un tema importante perché effettivamente io dico nuova liquidità, ma se ho un portafoglio da 1 milione di euro e risparmio 1.000 euro al mese, la nuova liquidità non è che mi aiuta più di tanto a ribilanciare il portafoglio, quindi dipende un po' dalla situazione.
Sì, è un po' anche il discorso quando si fa pacco PIC, che la nuova liquidità ti aiuta a mediare il prezzo nel PAC, d'accordo, però poi quando poi si parla di dopo 10, cioè 20-30 anni in cui si investe, la nuova liquidità ha un impatto veramente marginale nel bilanciare, cioè insomma nel mediare il prezzo a ribasso, a rialzo, quello che è nel PAC. Bene Davide, direi che abbiamo toccato non tutte le domande che volevamo toccare, però dai, questa qua è anche un'occasione secondo me per magari vedere se il contenuto è piaciuto di fare un altro video, quindi magari fatelo fatecelo sapere anche nei commenti se può interessare un altro video, e lasciateci anche delle domande e anche il vostro punto di vista su questi temi che abbiamo trattato, che in molti casi non c'è una risposta, molte cose soggettive alla fine. E quindi ottimo, grazie ancora Davide, e quindi magari ci vediamo un'altra volta. Ciao.
Grazie a te e grazie a tutti gli spettatori che ci hanno visto fino a questo punto. Ci vediamo alla prossima.
Ciao ciao. Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast, ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!